Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati a Oltre le Barriere, il programma di Radio X che cerca di superare tutti gli stereotipi e tutti i luoghi comuni intorno al mondo della disabilità e della diversità. Io sono Andrea Ferrero e qui con me c'è Andrea Mameli.
Ciao, bentornati e bentornate.
Oggi chi è il nostro ospite?
Oggi il nostro ospite è Michele Mele, un matematico che si dà da fare con la sua professione anche nell'ambito della disabilità. Lui stesso da piccolino gli dicevano tu non potrai mai studiare matematica per la tua patologia visiva, invece ha dimostrato esattamente il contrario.
E abbiamo chiacchierato intorno ai suoi due libri, L'universo tra le dita e Il richiamo della strada, dove si portano esempi di persone con disabilità che, nonostante la disabilità appunto, sono andate avanti nel campo della scienza e nel libro appunto si raccontano le loro storie che possono sembrare straordinarie ma che invece sono storie ordinarie.
Io dipingo e sono non vedente, nell'immaginario collettivo chi non vede non può dipingere. Ecco, tu hai scritto due libri portando la storia di scienziati con disabilità visiva. Ecco, forse anche per loro c'era nell'immaginario collettivo la non possibilità, ecco, di fare ricerca scientifica.
C'è certamente un forte stigma che allontana i povedenti e non vedenti dalle discipline scientifiche. E d'altra parte, se io dico matematico o ingegnere, le prime cose che vi vengono in mente sono un tizio che scrive o che disegna o guarda ciò che accade su un cantiere. E questo suggerisce l'idea sbagliata che le scienze siano puramente visive. E così non è, perché, per usare un'espressione di cui si abusa, si vede con gli occhi della mente, poi dopo ci si premura di trovare un modo per codificare l'intuizione. Ora, esistono più di 1000 avvocati ipovedenti o non vedenti solo in America, musicisti ipovedenti o non vedenti a morire, scienziati ipovedenti o non vedenti sono merce rara, sono poche decine nella storia. E io volevo appunto far vedere a chi dice vabbè, ma tu non ci vedi, come fai a fare il matematico, il fisico, l'ingegnere, che non solo non è vero che non si è mai visto, che si è visto e come, ma che ci sono stati anche ipovedenti o non vedenti che hanno scritto pagine fondamentali della storia della scienza. E così è nato il primo libro, L'universo tra le dita, 2021, in cui raccolgo le storie di scienziati ipovedenti o non vedenti, 10 figure del passato e del presente.
Ecco, di queste figure ci potresti tracciare in una microsintesi utile a ascoltatrici e ascoltatori radiofonici, una microsintesi in cui ci sia qualcosa che hanno in comune?
Certamente c'è un talento di fondo, una testardaggine, la voglia di mettersi alla prova e di superare le barriere, ma tutti loro hanno trovato, chi più chi meno, chi vi è nato, chi se l'è dovuto costruire, un contesto inclusivo, perché io dico sempre il contesto che determina la disabilità e non un pugno di cellule in meno. Molti di loro sono nati anche secoli fa, ma in contesti che non si sono mai sforzati di farli sentire diversi. Altri invece hanno avuto più difficoltà, ma si sono comunque creati una serie di micro contesti inclusivi in cui il loro talento è potuto sbocciare. Parliamo di figure di tutto rispetto, per esempio la più famosa è Eulero, Euler, perché noi dobbiamo italianizzare sempre tutto, lui era svizzero, Leonhard Euler. Uno dei quattro matematici più grandi di sempre è stato prima ipovedente e poi non vedente. O mi viene da pensare a Damian Corrigan, l'ingegnere biomedico che ha inventato il tampone rapido per il Covid, per parlare di una personalità vivente.
Sei un ricercatore, sei laureato in matematica e sei ricercatore all'università lì del Sannio.
Del Sannio, sì.
Ok. Ecco, hai trovato qualche difficoltà? Cioè, nel senso, anche, diciamo, difficoltà sia nello studio ma anche dei muri da abbattere,
sia pratiche che ideologiche, intendi? Sì, io ho avuto un professore al liceo, proprio il professore di matematica e fisica, che diceva tu non vedi non puoi capire la matematica, e abbiamo visto com'è andata a finire. Ho trovato certamente delle difficoltà tecniche perché non abbiamo ancora degli screen reader maturi per leggere le formule. Ognuno di noi crea delle proprie metodologie, una propria codifica per leggere e scrivere formule per lavorare in un gruppo di ricerca, per quanto siamo pochi scienziati ipovedenti o non vedenti in giro per il mondo. E quindi sì, le difficoltà ci sono, ma ci possono essere anche le soluzioni. Ci vuole un po' di testardaggine e un po' di inventiva. E proprio per questo, con questi altri scienziati ipovedenti o non vedenti, abbiamo fondato un progetto che è supportato dall'ONU e dal RASIT di Londra. Ci chiamiamo Science in Braille. Abbiamo appena ricostruito il nostro sito, scienceinbraille.org. Siamo un collettivo di scienziati ipovedenti o non vedenti, americani, inglesi, canadesi, poi ci sono io come unico italiano, che vogliono cambiare il paradigma sbagliato che ancora pesa sulla libertà di scelta di ipovedenti e non vedenti in molteplici settori.
Ci racconti un po' del secondo libro, che un po' approfondisce la storia di uno scienziato che tu avevi già trattato nel tuo primo libro.
Lo diciamo direttamente agli ascoltatori: l'avreste mai immaginato che il primo ingegnere stradale professionista della storia, cioè il primo che per lavoro, con metodi scientifici, ha costruito strade e ponti, è stato non solo un non vedente, ma un non vedente autodidatta, vissuto quasi 100 anni prima del Braille e più di 200 anni prima del computer? È una storia affascinante quella di John Metcalf, certamente il personaggio più amato del mio primo libro L'universo tra le dita, ma dopo aver visitato anche i suoi luoghi e aver letteralmente camminato sulle sue strade e sui suoi ponti, ho deciso di raccontare la sua storia in dettaglio nel mio secondo libro, Il richiamo della strada, uscito ad ottobre del 2023, sempre per Edizioni Efesto. È un uomo che ha vissuto 92 anni e che è nato nel 1717, quindi un'età notevole per quel periodo. Nato nell'Inghilterra del Nord, da una famiglia povera, perde la vista a 6 anni, eppure diventa musicista, imprenditore, guida, campione di ippica, persino contrabbandiere, va in guerra e torna sano e salvo a casa dopo essere stato persino incarcerato, riesce a scappare e quasi per caso, intorno ai 33 anni, incontra l'ingegneria stradale. Da completa autodidatta costruirà più di 300 km di strade e una ventina di ponti, oltre che qualche casa cantoniera, che in gran parte, soprattutto le strade e i ponti, sono ancora tutti lì, sono asfaltati per le moderne esigenze. Ma ci si può ancora camminare sopra e milioni di persone ogni giorno transitano sulle strade costruite da John Metcalf, o come lo chiamava la sua gente al suo tempo, Blind Jack, il suo simpatico soprannome. È una storia che ci insegna molto sull'importanza del contesto, perché sì, è una storia avventurosa, straordinaria, anche con un paio di colpi di scena sentimentali notevoli, però ci insegna tanto sull'importanza del contesto, perché a questo ragazzo nessuno ha mai detto no, non puoi farcela. Circa 300 anni fa, nel 1700, nessuno gli dice tu non puoi farcela perché non vedi, e lui riesce a mettere a frutto i suoi 1000 talenti e a scrivere indelebili pagine della scienza e della tecnica.
È stato difficile trovare le fonti sulle storie di questi scienziati?
Non è stato semplicissimo, ma abbiamo un grande strumento che è internet, che se usato bene è fantastico. E mi ha permesso anche non solo di raccogliere tante di queste fonti, ma sempre per raccoglierle, mi ha consentito di mettermi in contatto con degli enti anche di una certa importanza che mi hanno aiutato nella ricerca e nel rendere accessibili questi documenti vecchi anche di secoli, quindi non solo piccole biblioteche come quella di Knaresborough, quella di Bollington o della Macclesfield Civic Society, ma anche il British Museum, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e l'Università di Cambridge. Quindi il ringraziamento va anche a loro per la sensibilità dimostrata.
Tra tutti questi personaggi hai individuato anche dei fisici?
Diciamo che i matematici del passato, quindi parlo anche di Saunderson, Nicholas Saunderson, primo scienziato non vedente della storia, matematico nato nel 1682 e divenuto titolare della più prestigiosa cattedra matematica al mondo, e l'Eulero che ho nominato prima, erano anche fisici. Molti di loro si interessavano anche di problemi di fisica, particolarmente Euler ci ha lasciato degli importanti studi in vari settori della fisica e anche di astrofisica.
Io ho avuto come docente di geometria analitica quando studiavo fisica un professore non vedente, e ricordo che era molto suggestivo quando raccontava, illustrava e dava delle indicazioni per svolgere dei compiti di geometria, spiegandoli in maniera molto molto accurata, e ricordo che mi aveva dato una impressione molto favorevole.
Devo dire che non mi sorprende, perché con una nota personale, io come mi sono avvicinato alla matematica, io ricordo tale quale all'asilo magari dovevo partire da una stanza e raggiungerne un'altra e dovevo geometrizzare lo spazio intorno a me, quindi il percorso, sapendo di vedere poco e niente, volta a sinistra ci sono 8 scalini, poi volta a destra ce ne sono altri 5 e così via, e questo mi aiuta molto nel muovermi anche adesso con il bastone bianco o in edifici che non sono casa mia, insomma è sopravvivenza, ma allo stesso tempo forma la mente. Uno in questo modo fin da piccolo, se non viene chiuso sotto una campana di vetro ed è libero, torniamo alla questione del contesto, di vivere senza pietismo, senza autocommiserazione, può imparare a geometrizzare lo spazio intorno a sé. Ed è così che è nata appunto la mia passione per la matematica, e la geometria è stato proprio il mio primo contatto, quindi non mi stupisce che un non vedente possa fare bene in geometria, per quanto devo dire che abbiamo avuto anche degli ottimi esperti di geometria non vedenti, tra cui lo stesso Lero o Bertrand Morin. I migliori matematici non vedenti si sono spesso occupati di cose persino più astratte della forma geometrica, intesa come forma geometrica anche a livello universitario, pluridimensionale o di spazi vettoriali. Penso a Saunderson, a cui dobbiamo dei risultati importanti sia in probabilità che sulle serie di potenze, che detto così sembra una cosa astrusa, serie di potenze, e invece sono un oggetto matematico interessante perché è uno degli unici due al mondo per cui la somma di infiniti termini può essere un valore finito. Sembra strano, ma è così.
Forse questi scienziati, non vedendo, hanno sviluppato di più l'immaginazione, hanno visto meglio di chi ci vede.
Più che immaginazione, la parola che userei è astrazione, la capacità di passare dal piano reale a un piano più generale, più astratto, che però includa perfettamente il caso pratico della realtà in cui si vive. E questo vale per Metcalf, l'ingegnere non vedente, che disegnava strade esplorando terreni anche incolti semplicemente con un bastone, sfruttando gli altri sensi per capire che terreno lo aspettava, quel terreno aveva davanti a sé o sotto i propri piedi o la punta del bastone. Vale per François Hubert, l'entomologo a cui dobbiamo tante scoperte sulle api. Vale per tutti loro la capacità di studiare un caso reale, estremamente concreto, e di astrarre per trovare delle soluzioni. E questo è anche il caso dei grafi, uno strumento che l'allora ipovedente Leonhard Euler, Eulero di qui sopra, creò per risolvere un problema banalissimo, quasi un giochino matematico, che si presentava presso la città di Königsberg, oggi Kaliningrado, enclave russa, con 2 isole e 7 ponti sul fiume Pregel. Famoso problema dei 7 ponti, che era un giochino molto semplice. Le persone che abitavano lì si dicevano: sarà mai possibile partire dalla sponda dove abito e tornare su questa stessa sponda del fiume attraversando una sola volta ogni ponte? Era un piccolo gioco che si faceva dopo la messa la domenica, e Eulero seppe astrarre dal caso pratico e dimostrare che quella passeggiata non solo non era possibile, ma riuscì anche a dimostrare in quali condizioni sarebbe potuta esistere.
Parlando di cose un po' più pratiche, quante copie dei tuoi libri hai venduto?
Il calcolo aggiornato, non saprei, il calcolo è di qualche mese fa, però abbiamo comunque superato le 1000 copie complessive per il primo, e per il secondo libro anche stiamo andando bene, quindi sono numeri alti per dei saggi sì divulgativi. Sappiate anche però che questi libri appunto sono completamente divulgativi e sono stati anche adottati da scuole, anche scuole medie, per dirvi la semplicità con cui ho cercato di presentarli, perché io dovevo arrivare a tutti, non dovevo scrivere libro per i professoroni, quello non serve a niente, perché il professorone magari già conosce Saunderson, Eulero e Metcalf, lo legge e finisce lì. Invece io dovevo arrivare alle famiglie, dovevo arrivare a chi scrive le nostre leggi, a chi educa i nostri piccoli, perché sono loro il primo baluardo contro la ghettizzazione sociale, la discriminazione. Quindi sì, fa piacere certamente i premi letterari, 1000-2000 copie, ok, ma la cosa importante è che i libri circolino soprattutto nelle scuole e che vengano letti dai ragazzi.
Prima dei tuoi libri ce ne sono stati altri su questo stesso mondo, su questa stessa tematica? Ne hai letto altri di autori italiani o stranieri? Oppure stai solcando per primo un sentiero che era ancora inesplorato?
Nessuno si è mai occupato di raccontare queste storie, soprattutto di raccontarle in questo modo, studiando anche l'infanzia di questi personaggi, il contesto in cui vissero, cercando di sottolineare l'importanza della fiducia di famiglia e scuola nell'abbattere ogni forma di pietismo e di autocommiserazione. E lo dico sempre alle mamme dei ragazzi, povedenti o non vedenti, ai papà, ai genitori, agli insegnanti in generale. I ragazzi non vanno tenuti sotto una campana di vetro, devono essere lasciati liberi di tentare, perché la vita comunque li metterà dinanzi a delle sfide. Il loro compito è quello di accompagnarli nello scoprire i loro talenti, le loro abilità, perché prima o poi lo scontro con la difficoltà arriverà ed è bene che siano preparati.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.